Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Allora, innanzitutto vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Malostica Vicenza. Vi ricordo il referendum del 6 ottobre, referendum abrogativo del finanziamento per noi illecito alla Chiesa Cattolica, cioè alla Scuola Cattolica. Scuola Cattolica, vi ricordo che è un'organizzazione finalizzata allo stupro di bambini, sempre. La Scuola Cattolica è un'organizzazione finalizzata allo stupro dei bambini, sempre, perché li costringe a pregare. Pertanto vi invito il 6 ottobre ad andare a votare e votare per l'abrogazione di quel finanziamento che è un'offesa alla società civile. Detto questo, come avevo già detto nella prima trasmissione, il venerdì 25 ottobre facciamo una cena, una pizza, nella quale distribuiamo praticamente i CD degli ultimi dibattiti, i dibattiti della Via Occidentale della Conoscenza, i dibattiti di stregoneria che abbiamo tenuto a Malostica, e vabbè, faremo anche la distribuzione degli attestati di partecipazione, una cosa più simpatica che altro, cioè abbastanza goliardica, diciamo così. E in pratica tutte le persone che hanno partecipato a quei dibattiti hanno la conoscenza di quello che cos'è la stregoneria. Poi per praticarlo, quello è un altro discorso, quello appartiene un po' all'autodisciplina, alla determinazione delle singole persone. E sempre in occasione del 25 ottobre di questa mangiata, diciamo così, in pizzeria, discuteremo sia per la costruzione della federazione pagana, cioè la resa in maniera legale della federazione pagana, e discuteremo anche la costruzione dell'altare e delle statue, cioè questo gruppo che intendiamo fare. Pertanto l'appuntamento, vi ricordo sempre che non rispondo ai telefoni anche se non li ho staccati, per cui resteranno là. L'appuntamento è per il 25 ottobre, dove là ci metteremo d'accordo, contattate chi ha il numero di telefono. E l'incontro, in teoria, così tanto per dire, è riservato alle persone che hanno partecipato ai dibattiti, però in realtà non è riservato proprio per niente, perché è aperto a tutti quelli che vogliono venire, insomma, non è che sia una cosa segretata. Chiaramente la distribuzione dei CD e i discorsi che vengono fatti sono quelli che abbiamo fatto durante il ciclo di dibattiti, che è durato un anno e mezzo. Bene, detto questo, passiamo un po' all'argomento di oggi. L'argomento della serata è un argomento abbastanza complesso e fa parte di quel dibattito che abbiamo tenuto, che era appunto la follia controllata. La follia controllata è un'arte della stregoneria, cioè è un modo di rapportarsi dell'apprendista stregone o della strega col mondo. Bene, e il motivo per cui noi pratichiamo follia controllata è che viviamo in un mondo di pazzi, un mondo di persone costruite pazze dal punto di vista educazionale, cioè proprio appositamente costruite. Pertanto noi ci troviamo ad avere consapevolezza di fenomeni, a conoscere anche l'impatto che quei fenomeni avranno nella nostra quotidianità, nella nostra vita, e ci troviamo all'interno di un mondo di persone che invece quei fenomeni nemmeno li considerano, nemmeno li cagano, tanto per usare un termine un po' più semplicistico, e non gliene frega assolutamente niente. E purtroppo questa forma di non gliene frega assolutamente niente è una forma di pazzia, ed è equivale alla stessa pazzia di quello che si fa travolgere dai fenomeni, anche quel chi dà un'eccessiva importanza a certi fenomeni. Pertanto ci troviamo davanti a dei comportamenti che sono assolutamente inspiegabili, perché ci troviamo davanti a delle persone che, conoscendo un determinato fenomeno, conoscendo una determinata cosa, nemmeno la considerano, cioè fanno finta che non ci sia. E queste persone, perché devono fare in questo modo, cioè devono far finta che quella cosa non sia importante o non ci sia, perché hanno paura, cioè hanno paura delle loro angosce, cioè gli crea uno stato ansioso e angosciante, per cui devono per forza comportarsi in questo modo. Naturalmente chi pratica stregoneria si chiede il perché delle cose, chiama le cose con il loro vero nome, non può assolutamente fingere che le cose, i fenomeni non esistano e non può assolutamente fingere di non conoscere l'impatto che quei fenomeni avranno sul mondo. Per cui si trova davanti a delle persone che invece non gliene frega assolutamente niente. A quel punto l'unica possibilità che ha è quella di praticare la follia controllata, cioè fingendo che anche lui quei fenomeni non gli frega assolutamente niente. Per cui è costretto a far finta di essere stupido perché ha attorno delle persone assolutamente stupide. Questo è il senso della follia controllata. E uno di questi aspetti è appunto il diniego. Non vi dico tutto quello che dice il dizionario di psicologia sull'aspetto del diniego, in quanto sarebbe un meccanismo psicologico di difesa con cui il soggetto rifiuta di riconoscere esperienze penose, impulsi, dati di realtà o aspetti di sé. Questo termine diniego è stato introdotto da Freud, che l'ha impiegato, cioè lui l'aveva impiegato inizialmente per indicare il rifiuto da parte di un soggetto di riconoscere quella percezione traumatizzante che consiste nella mancanza del pene, cioè era la cosiddetta invidia del pene che Freud aveva individuato in alcuni tipi di bambine. E questa individuazione che fece Freud, in realtà, cioè l'invidia del pene, era una deformazione culturale del tempo. Infatti oggi credo che a parità di condizione culturale non ci sia più quel tipo di input, quel tipo di impulso, e ce ne siano però altri, cioè il diniego si trasferisce nella vita quotidiana e nel vivere delle persone. Bene, vediamo un attimino un articolo che a proposito del diniego ci racconta il giornale La Repubblica. In pratica ci sono delle persone che hanno scritto dei libri a proposito di questa patologia, che è una vera e propria patologia psichiatrica, ha un coinvolgimento che è quasi uguale, direi, alla quando viene portata agli estremi, naturalmente, è quasi uguale all'allucinazione, insomma, siamo a quei livelli psichiatrici. Per cui arrivano degli stati, quando si prende una persona che vive negando la realtà e la si pone davanti alla realtà, si pongono degli stati psichici che sono notevoli. Bene, questo articolo non mi piace e non lo vedo. È scritto da Umberto Galimberti ed è pubblicato dalla Repubblica del 5 settembre 2002. Siamo informati su tutto, ma evitiamo con cura le notizie per noi spiacevoli. I mezzi di informazione che ci fanno conoscere come mai prima era accaduto quel che succede nel mondo ci hanno messo nelle condizioni di praticare un nuovo vizio che rischia di passare inosservato perché è molto diffuso, senza che la sua diffusione diminuisca di un grammo la sua tragicità. Questo vizio è il diniego, che consiste nel negare, nelle forme più svariate e ipocrite, l'esistenza di ciò che esiste e per giunta si conosce. È un vizio molto antico, come tutti gli altri, ma i mezzi di informazione l'hanno reso esponenziale. È soprattutto difficile da riconoscere perché il diniego assume forme così camuffate e per giunta così diffuse da risultare praticamente irriconoscibile. Basta prestare attenzione ad alcune espressioni o frasi comuni, quale chiudere un occhio, distogliere lo sguardo, guardare dall'altra parte, mettere la testa sotto la sabbia, non sollevare la polvere, fare lo struzzo, lavare i panni sporchi in casa propria, dire una mezza verità. Per renderci conto quanto le forme di diniego siano diffuse e quanto devastanti siano gli effetti nel mondo privato e in quello pubblico di questi atteggiamenti che nega ciò che esiste e si conosce. Sull'argomento c'è oggi un libro bellissimo che ha scritto che ha per titolo Stati di negazione di Stanley Cohen, Carocci, Firenze, pagine 400, euro 20 e 20. Professore di sociologia alla London School of Economics and Political Science. L'autore ricorda che negli anni 50, quando a 12 anni viveva a Johannesburg in Sudafrica, una notte d'inverno, mentre scivolava nel suo letto, iperriscaldato con lenzuola di flanella e piumino ben imbottito, prese a riflettere perché lui era dentro al caldo e invece un nero adulto fosse fuori al freddo strofinandosi le mani per riscaldarsi con il bavero e il cappotto rialzato. L'indomani chiese alla madre quale fosse il paese d'origine di quell'uomo nero, dove fosse sua moglie e i suoi figli e soprattutto perché dormiva fuori al freddo. La risposta della madre fu che Stanley, il suo bambino, era troppo sensibile. La cosa finì lì, ma qualche anno dopo il ricordo riemerse e Stanley, ormai studente di sociologia a Oxford, incominciò a chiedersi: ma i miei genitori vedono quello che io vedevo o vivevano in un altro universo percettivo dove spesso gli orrori dell'apartheid erano invisibili e la presenza fisica della gente di colore sfuggiva alla loro consapevolezza, oppure vedevano esattamente ciò che vedo io ma semplicemente non gli importava nulla o non ci trovavano niente di sbagliato. Fu così che nella mente di Stanley si fece strada l'idea di costruire una sociologia del diniego per arrivare a capire cosa facciamo della nostra conoscenza della sofferenza altrui e soprattutto cosa fa di noi questa conoscenza, quale meccanismo induce la gente a negare, come se in questo mancano riconoscimenti, che è esattamente contrario del diniego, la prima radice, o se vogliamo la più profonda, dell'immortalità collettiva, l'immoralità collettiva. Nel 1980 Stanley Cohen con la sua famiglia lascia l'Inghilterra per andare a vivere in Israele, dove con Daphne Kolan, direttrice di ricerca dell'Organizzazione Israeliana per i Diritti Umani, BTSLM, comincia a lavorare a un progetto di ricerca sulle presunte torture inflitte ai prigionieri palestinesi. Il risultato fu quello di sbattere la faccia contro la politica del diniego, che però consentì a Stanley di individuare le variegate figure che vanno dal diniego assoluto, non succede, al discredito, i palestinesi sono manipolati e invasati, alla definizione errata, è vero, succede effettivamente qualcosa, ma non è tortura, al giustificazionismo, è vero, non c'è altro da fare finché non si trova una soluzione politica. Nonostante le censure, la ricerca ebbe una risonanza nei media. Un tabù come la tortura dei palestinesi da parte degli israeliani divenne oggetto di discussione, poi calò l'interesse del pubblico e la tortura non fece più notizia. Cosa sei peggiore che non essere nella notizia? Il diniego, che all'origine era solo del potere politico, passò nelle forme variegate sovradescritte alla sensibilità della gente comune, non nella forma cinica e brutale di chi mente, ma in quella più morbida di chi non sa o finge di non sapere come vanno davvero le cose o che comunque ritiene che non sia di sua competenza intervenire. Congedandoci dalla biografia di Stanley Cohen e rimandandoci domandandoci come reagiamo al mattino leggendo nelle pagine dei giornali degli esteri, i nostri giornali, le atrocità perpetuate a Timor Est, in Uganda, in Ruanda e in Guatemala, che atteggiamento assumiamo di fronte alle immagini televisive che ci fanno vedere i profughi in fuga dai loro paesi per fame o per ragioni politiche, bambini africani che muoiono di fame o di AIDS, cadaveri nei fiumi, volti contorti dallo strazio e dalla disperazione? Spesso decidiamo consciamente di evitare queste informazioni. Qualche volta non sappiamo neppure quanto escludiamo e quanto accettiamo. Il più delle volte assorbiamo tutto e restiamo passivi. E se il diniego politico è cinico, calcolato ed evidente, il nostro diniego, quello che si muove tra consapevolezza e inconsapevolezza, è disastroso perché toglie ogni speranza a una possibile reazione e inversione del corso degli eventi. Tra il 1915 e il 1917 1,5 milioni di armeni sono stati massacrati dai turchi o sono morti durante la deportazione. Nonostante i fatti furono minuziosamente riferiti dai documenti ufficiali e dalle testimonianze di sopravvissuti, ci vollero 80 anni perché alcuni governi europei riconoscessero il genocidio, ancora non riconosciuto dagli Stati Uniti, da Israele e naturalmente dalla Turchia. 20 anni dopo, in Germania, venivano sterminati nei vari campi di concentramento milioni di ebrei, zingari e omosessuali. Lo storico americano Gordon Horowitz ha intervistato le persone che vivevano intorno a Mauthausen. Molti degli intervistati hanno risposto che vedevano dei fumi e sentivano delle dicerie su quanto accadeva in quel campo. Nessuno cercò di mettere assieme le notizie e di informarsi su quanto stava succedendo. Qui il diniego assume la forma laconica dell'indifferenza. Per catturare Bin Laden, gli americani e i loro alleati hanno ammazzato 5.000 afghani civili. Non importa se uomini, donne e bambini, erano innocenti tanto quanto le vittime americane delle Twin Towers. Qui il diniego si manifesta con una frase che è girata ovunque, con un dettato ipnotico che tranquillizzava tutte le coscienze. La frase è: mi dispiace per la popolazione innocente, ma ci voleva una risposta. Niente impediva che al posto di questa frase ce ne fosse un'altra. Siamo disposti a uccidere 5.000 innocenti pur di catturare Bin Laden. Il linguaggio è un grande alleato del diniego, che può essere letterale. Non è successo niente, non c'è stato alcun massacro, non sarebbe potuto succedere senza che noi lo sapessimo. Oppure interpretativo, per cui la notizia etnica si chiama scambio di popolazioni, un massacro civile danno collaterale, una deportazione trasferimento di popolazione, una tortura pressione fisica. Oppure, ed è il più diffuso, il diniego può essere implicito, e ciò avviene quando non si negano i fatti, si esclude solo che questi fatti interpellino proprio noi. I bambini che muoiono di fame in Somalia, gli stupri di massa delle donne in Bosnia, i massacri di Timor Est e i senza tetto delle nostre strade sono fatti riconosciuti, ma non sono percepiti come un elemento di disturbo psicologico o carichi di un imperativo morale ad agire. Il diniego implicito che qui scatta è lo stesso per cui di fronte a un incidente stradale i testimoni si dileguano perché il fatto non ha niente a che fare con loro, perché ci penserà qualcun altro. Se abbandoniamo il grande scenario della storia per entrare nella sfera più ristretta della nostra vita privata, il diniego dilaga in tutte le sue forme in maniera insospettata. I membri della famiglia hanno una capacità sorprendente di ignorare o fingere di ignorare che cosa accade sotto i loro occhi, sia esso abuso sessuale, violenza, alcolismo, follia o semplice infelicità. Esiste un livello sotterraneo dove tutti sanno quello che sta succedendo, ma in superficie si mantiene un atteggiamento di assoluta normalità, quasi una regola di gruppo che impegna tutti a negare ciò che esiste. Qui il diniego è il primo adattamento della famiglia alla devastazione causata da un membro. Sia esso alcolista o drogato, o pedofilo, o violento, o folle, o indebitato o trafficante illecito. La sua presenza deve essere negata, ignorata, sfuggita o spiegata come qualcos'altro, altrimenti si rischia di tradire la famiglia. E così finiamo con col sostituire alla responsabilità, alla sensibilità morale, alla comprensione, al senso civico, al coraggio, all'altruismo, al senso della comunità, l'indifferenza, l'ottundimento emotivo, la desensibilizzazione, la freddezza, l'alienazione, l'apatia, l'anomia e alla fine la solitudine di tutti nella vita della città. Contro il diniego non dobbiamo invocare la verità, che talvolta nemmeno a noi stessi possiamo ammettere, ma la responsabilità di fronte a quel che sappiamo, perché in caso diverso diventiamo irrimediabilmente immorali a colpi di diniego. Questo è l'articolo di Galimberti, scritto sulla Repubblica del 5 settembre 2002, ed è un articolo che io potrei firmare senza problemi. Il problema è che noi non siamo in grado, cioè la struttura educazionale non ci mette in grado di comprendere la valenza di un fenomeno. Cioè cosa un fenomeno comporta, la presenza di un fenomeno, e quali sono gli effetti di questo fenomeno nella vita. È proprio una struttura educazionale che crea ansia. Cioè fatti i cazzi tuoi, togliti dalle palle. Cioè tu non devi pensare a cosa ti sta accadendo attorno, non sono cose tue. Spesso in realtà noi pensiamo che sapere esattamente cosa ci sta succedendo attorno a noi, dobbiamo armarci di Kalashnikov per sistemare le ingiustizie. Non è solo questo, cioè non è che noi dobbiamo armarci di Kalashnikov e sistemare tutte le ingiustizie che ci sono. Si tratta semplicemente di prendere consapevolezza del mondo in cui viviamo, dei suoi meccanismi e delle scelte che noi facciamo all'interno di quei meccanismi. Il diniego non è che dice: se io rinuncio al diniego, cioè prendo atto che di quello che succede, non è necessario che io prenda il Kalashnikov e che spara a destra manca. È sufficiente che io rinuncio al diniego quando prendo atto che queste cose succedono e organizzo la mia vita affinché queste cose non abbiano una riproduzione nel mio quotidiano. Cioè organizzo la mia vita affinché i meccanismi che producono queste cose non vadano ad influire nella mia vita personale. Se non influiscono nella mia vita personale e io riverso questo nel sistema sociale, è più che sufficiente il mio lavoro. Però il diniego non è altro che un atteggiamento che le persone assumono rispetto ai fatti del mondo, perché prendere atto dell'esistenza di quei fatti del mondo gli crea ansia e gli crea movimento della paura, cioè la paura praticamente di essere ansiosi, la paura nella fuori di testa. Pertanto mettono in atto questa difesa che è il diniego, fingere che le cose non esistono e fingere che le cose non siano quelle che sono. Ma io non vi voglio soltanto dire questo. Io ho anche un altro articoletto qui del diniego, però è un po' più divertente. È un po' più divertente perché? Perché va a toccare la vita di tutti i giorni. Allora, noi abbiamo letto un articolo di Umberto Galimberti che ci parla dei grandi respiri del mondo: bombardamenti in Afghanistan, fame in Africa, i massacri, le torture degli israeliani. Cioè, ci parla di tutto questo l'articolo di Galimberti. Però, cosa significa nella mia vita pratica, nella mia quotidianità? E io ho trovato qualcosa di divertentissimo. Ed è una storiella dove il diniego viene proprio a giocare un ruolo fondamentale. Ed è una cosa che capita a tutti noi quotidianamente, o meglio, può capitare a tutti noi, insomma, quotidianamente. E ve la leggo. Questa storiella l'ho presa da Focus di settembre 2002. Qui ho una data qui sotto, dovrebbe essere questa la data. E articoletto dice: lui e lei non si capiscono. Mi è arrivata questa storia via email. È un tema da voi trattato sul numero 115, ve la giro, dice la giornalista. Allora, la storia è questa. Giovanni si sente attratto da Teresa, le propone di andare al cinema, lei accetta, si divertono, sere dopo lui la invita a cena e di nuovo stanno bene. Nel giro di poco tempo nessuno di loro vede più altri. Una sera in auto, rincasando, Teresa, senza pensarci, dice: «Hai pensato che oggi sono 6 mesi che ci vediamo?» Si fa silenzio in auto. A Teresa quel silenzio sembra pieno di significati e pensa, forse gli avrà dato fastidio chi abbia detto questo. Forse crede che io voglia forzarlo a prendersi un impegno che lui non desiderava. e del quale non è sicuro. Ma Giovanni sta pensando, ma guarda, 6 mesi. E Teresa pensa, ma neanche io sono sicura di volere questo tipo di rapporti. A volte mi piacerebbe avere un po' di libertà, per qualche tempo, di pensare a ciò che voglio veramente. Continueremo a vederci a questo livello di intimità. Sono pronta per questo impegno. Conosco davvero quest'uomo. E Giovanni pensa. Quindi questo significa che era, vediamo, febbraio, quando iniziamo, giusto? Dopo aver lasciato l'auto dal meccanico. Cioè, vediamo, il contachilometri. Merda, devo cambiare l'olio. E Teresa pensa. È sconvolto. Glielo leggo in faccia. O forse sto interpretando male. Forse vorrebbe di più dal nostro rapporto, più intimità. Forse di lui ha sentito prima di me che ho delle riserve. Sì, è questo. Ho paura. Ha paura di sentirsi rifiutato. E Giovanni pensa. Devo dire loro di guardarmi di nuovo il carburatore. Questa cosa cammina come un camion dell'immondizia. E Teresa pensa. È arrabbiato. Anch'io lo sarei. Dio, mi sento così colpevole facendogli passare questo. Ma non posso evitare di sentirmi come mi sento. E non mi sento sicura. E Giovanni pensa. Mi diranno che ha solo 3 mesi di garanzia. E Teresa pensa. Forse sono troppo idealista. Aspetto che arrivi il principe azzurro sul suo cavallo bianco quando ho al mio fianco una persona comune, buona, con la quale mi piace stare, che è importante per me e alla quale io importo, una persona che soffre per le mie egocentriche fantasie da adolescente romantica. E Giovanni pensa, vogliono una garanzia, gliela do io la garanzia. Giovanni dice Teresa a voce alta. Cosa? Dice Giovanni sorpreso. Per favore, non ti torturare così, dice lei con gli occhi velati di lacrime. Forse non avrei dovuto dirti, oddio, mi sento così. E si interrompe singhiozzando. Cosa c'è? Dice Giovanni. Sono così stupida, singhiozza Teresa. Voglio dire, lo so che non esiste quel principe, non esisteva né, non esiste né cavaliere né cavallo. Non c'è il cavallo, dice Giovanni stupito. Pensi che sia stupida, vero? Dice Teresa. Ma no, dice Giovanni, contento finalmente di avere una risposta certa. È solo che ho bisogno di un po' di tempo, dice Teresa. C'è una pausa di 15 secondi. Durante la quale Giovanni, pensando più velocemente che può, cerca una risposta. Finalmente gli ne viene in mente una. «Certo, ti capisco», dice. Teresa, emozionata, prende la sua mano. «Oh, Giovanni, davvero pensi questo?» «Ah», dice Giovanni, «sì, sicuramente». Teresa si volta per guardarlo e fissa i suoi occhi, rendendolo alquanto nervoso per quello che lei gli potrà dire, soprattutto se ha a che vedere con un cavallo. Alla fine lei gli dice «Grazie Giovanni». Lui la accompagna a casa e lei va a letto, essendo un'anima che si tortura, piange fino all'alba. Intanto Giovanni torna a casa, apre un sacchetto di patatine, accende la TV e si immerge nella replica di una partita di tennis fra 2 giocatori sconosciuti. Una debole voce in un angolo recondito della sua mente gli dice che qualcosa di importante è successo nell'auto, ma è sicuro che non c'è modo di capirlo. Meglio non pensarci. Il giorno dopo Teresa chiamerà una delle sue amiche e, parlando della cosa per 6 ore di seguito, in forma dolorosamente dettagliata, analizzeranno tutto ciò che lei ha detto e tutto quello che lui ha detto, ritornando su ogni punto una e più volte. Esamineranno ogni parola, considereranno ogni possibile ramificazione, continueranno a discutere per settimane, senza arrivare a conclusioni, ma senza mai annoiarsi. Intanto Giovanni, un giorno, guardando una partita di calcio con un amico, distrattamente dirà: «Luca, sai se Teresa ha un cavallo?» Ecco, questa storia è una storia di diniego. In pratica, sono così abituate le persone a proiettare le loro fantasie, i loro desideri, le loro cose sulla realtà del mondo che li circonda, che non vedono più la realtà del mondo. E non vedendo più la realtà del mondo, non sono più in grado di capire cosa succederà fra 1, 10, 15 anni. Proprio perché hanno chiuso, hanno abbassato una barriera davanti alla loro mente sui fenomeni che dal mondo giungono verso loro. Questo è l'effetto del diniego. Quando viene praticato il diniego e viene insegnato educazionalmente ai bambini, c'è una barriera che si chiude davanti alla loro mente, davanti al loro percepire il mondo, e si chiude giorno dopo giorno. Dopodiché diventerà sempre più, più difficile rialzare quella serra cinesca, e sarà sempre più difficile considerare i fenomeni del mondo per quelli che sono anziché per quello che noi vorremmo che siano. Ebbene, la struttura educazionale monoteista del cattolicesimo distrugge nei bambini la capacità di guardare il mondo per quello che è e i meccanismi che portano ad essere ciò che il mondo è. E c'è quella barriera che viene abbassata sugli occhi delle persone. Questa barriera si inserisce a livello emozionale e crea angoscia ogni volta che quella barriera potrebbe essere alzata. Per cui l'angoscia è uno stato di terrore emozionale, la paura di trovare quello stato di terrore emozionale fa fermare ogni volta che l'individuo cerca di alzare quella serra cinesca. Per cui il diniego diventa il comportamento di una persona. E quando una persona è ammalata di diniego, è una persona del gregge, cioè è una persona manipolabile. Come manipolabile? Manipolabile dall'informazione. Perché è vero che l'informazione oggi come oggi ti dà tutte le informazioni che vuoi, ma io posso accentuare un'informazione per vendertela come voglio. Anziché usare il termine tortura, uso il termine pressione fisica. E basta questo perché tu non riesca più, ti sia più consolato, sia consolato. Ah sì, beh, ma non li stanno torturando, fanno solo un po' di pressioni fisiche. E tu sei tranquillo, perché hai paura di andare a scoprire le carte dell'avversario. Ed è una malattia psichica che è terribile. Terribile, davanti alla quale la stregoneria può solo praticare la follia controllata. Cioè, in pratica, può fingere l'apprendista stregone di essere stupido come l'altro, ma lui sa che non è stupido. E lui conosce i fenomeni, cioè non inganna se stesso. Bene, io vi ho parlato del diniego. Voi traetene tutte le conseguenze che volete e quelle che meglio vi aggradano. Io il discorso l'ho concluso. E l'ho concluso passando a un po' di rassegna stampa. Però intanto attacco i telefoni. Ricordo i telefoni 049 700 700 049 700 838. Ricordate una cosa, la stregoneria è l'arte di modificare se stessi davanti al mondo, e se noi non siamo in grado di modificare noi stessi davanti al mondo, togliendoci proprio le barriere che ci impediscono di percepire il mondo, tutto il resto non ha nessun senso. Cioè non ha nessun senso parlare di stregoneria se la stregoneria non è un progetto di modificare se stessi e attraverso questa modificazione guardare il mondo. Chiaramente, se io modifico me stesso e guardo il mondo in maniera diversa, ciò che riverso nel sistema sociale non è più ciò che riversavo prima, ma sono io modificato e il sistema sociale non sarà più quello che era prima. Pertanto il percorso di stregoneria è sempre un percorso di modificazione magica. Bene, intanto che lasciamo i telefoni, andiamo avanti a qualche notizia di stampa. Perché ve lo tronco qui il discorso sul diniego? Perché, come ho detto una volta a una persona, le cose serie si fanno ma devono anche finire. Ebbene, io ho finito di parlare del diniego. Va benissimo. Allora, Mi vergogno per i preti pedofili. Vi ricordo che su internet trovate le dimissioni del vescovo di Santa Fe. Fratelli musulmani, non potete chiederci di togliere il crocifisso. Questa è una notizia del 17 luglio 2002 e ve l'ho già detto. I cattolici pretendono che i musulmani stiano sotto il crocifisso. Fate un po' voi. Passiamo a una sentenza del tribunale. Sono quelle sentenze che fanno storia, no? E che avvengono solo perché l'imputato è una persona che è in grado di difendersi, è in grado di chiedere le proprie ragioni. Ebbene, questo è un caso giuridico portato alla magistratura e di una ragazza. Una ragazza che sta in un istituto di pubblica sicurezza, in pratica una scuola per scuola di pulizia in pratica. E un giorno viene insultata dal cappellano, dal prete, che gli dà della libertina. E scrive anche delle lettere al comandante del reparto su questa persona che lui sta ingiuriando. Ebbene, questa è la scuola di allievi DPS di Polizia di Stato di Trieste, e si è scagliato contro l'agente sto prete, contro l'agente Flavia, accusandola di essere una libertina, che il suo comportamento non era degno di una persona seria, di una madre di famiglia, e via quelle solite cagate da preti, no? Proprio sono cagate infami che sparano, cazzate immonde, e nessuno gli ha ancora spaccato i denti, però la Cassazione gli ha spaccato i denti a uno. E scrive anche il direttore della scuola: la vicenda è finita in un'aula di tribunale dove il prete è stato assolto, però la poliziotta non se l'è messa via e ha ricorso fino alla Cassazione, che ha annullato la sentenza di assoluzione. In altre parole, il personale della scuola potrebbe anche rifiutare l'assistenza spirituale, quindi il fine etico non giustifica l'azione del sacerdote. La Cassazione ha condannato il prete perché quelle sono ingiurie e quelle sono diffamazioni. Ebbene, questo è avvenuto perché la ragazza era una poliziotta. Pensate quante milioni di ragazze sono state insultate, schernite, offese, umiliate da preti. Veramente, essere prete è un'infamia. Cioè, uno che è un prete, un cristiano, è una merda, un liquame. Cioè, non solo stuprano bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, ma pretendono anche, con un'arroganza vigliacca, neanche da persone civili. Cioè, dove esiste una Costituzione che afferma che tutti gli uomini devono essere uguali davanti alla legge, loro si permettono di essere al di fuori della legge. Ma si può essere più vigliacchi? Esattamente come il loro Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Ah, l'esercito di resistenza del Signore, un altro bel prodotto dei missionari cattolici. Hanno costretto le madri ad uccidere i figli con le proprie mani, sbattendoli contro un albero. Ma tanto, col diniego, a voi che cazzo vi interessa? Succede in Uganda. Non mi interessa un cazzo, no? Vi ricordate la carta di Vinland? Quella carta stranissima. Quella carta stranissima che era detta quasi magica perché i vichinghi arrivati in America, perché tante cosette. Ebbene, era un falso del Novecento, e indovinate chi ha disegnato quel falso? Un gesuita. Repubblica, 5 agosto 2002. Shopping, internet e palestra, se l'ossessione diventa schiavitù. Ecco le nuove dipendenze, non più solo coca e gioco d'azzardo, eroina e altre cose, ma ce ne sono altre. Dipendenza da lavoro, il 6% di chi lavora oltre le 50 ore settimanali è a rischio di work hustling. Il 5% di chi naviga in internet abitualmente è dipendente da chat, gioco di ruolo, acquisti in rete, investimenti online. Il 4% dipendenti dal fitness, di chi non essendo un atleta dedica più di 10 ore a settimana alla cura del corpo, rischia forme di patologia. Gioco d'azzardo, l'80% della popolazione gioca, scommette e punta. 13 milioni di giocatori abituali. Il 3% di chi gioca presenta sintomi patologici. La spesa calcolata per il 2002, legale e illegale per il gioco, è di circa 30 milioni di euro, 60 mila miliardi delle vecchie lire. Shopping compulsivo, di coloro che hanno un'altra dipendenza, ne soffre il 10% della popolazione. Ebbene, tutte queste patologie che vengono studiate sono patologie abbastanza recenti, però sono patologie che derivano da patologie più vecchie e sono tutte patologie di ordine educazionale. Cioè tutte queste patologie altro non sono che il prodotto educazionale della Chiesa Cattolica, cioè la violenza, lo stupro che la Chiesa Cattolica ha fatto nelle teste dei bambini. E perché non tutti arrivano a questo? Perché esistono delle reazioni diverse a parità dello stupro che i bambini subiscono ad opera dei cattolici. Questo è il discorso molto semplice. Ero drogato di messaggini, 1000 messaggini al mese. Parla Paolo, 32 anni, torinese. Credo che abbia bollette tanto che si è rovinato. Mi chiamo Paolo, 32 anni e vivo a Torino. Fino a qualche mese fa ero un giocatore d'azzardo. Per la precisione, lo sono stato fino all'8 settembre del 2000, quando per disperazione mi rivolsi con l'aiuto dei miei genitori ad una società italiana di intervento sulle patologie compulsive. Solo che una volta smesso di giocare, esattamente 6 mesi dopo, ho cominciato con gli SMS. Beh, veramente ne inviavo un bel po' anche prima. Mi piaceva quel modo di comunicare, di mandare un saluto, un pensiero, una battuta. Improvvisamente però inizia a spedirne una cifra pazzesca, più di 1000-1500 al mese. In 2 anni ho calcolato di aver fatto circa 13.000 numeri di cellulari, 30.000 SMS inviati in 24 mesi. Il fatto è che quegli SMS appariva ai miei occhi sempre come un gioco, solo meno costoso e meno rischioso dei videopoker. Anche se fino a un certo punto la mia spesa normale di telefono si aggirava sui 9 milioni al bimestre, più di 4 milioni al mese, ora io sono un libero professionista, ingegnere, non guadagno poco e inoltre vivo coi genitori, anche perché, a dire la verità, al punto in cui mi sono ridotto non potrei permettermi altro. Comunque, fra i 600 milioni di debiti di gioco d'azzardo e le bollette, è stata una catastrofe economica, ha compromesso tutta mia vita. Tutte patologie educazionali, tutte incapacità di affrontare la vita. Pronto? Sì?
Sì, sono Paolo. Dimmi. Ascolta, io sono fondamentalmente d'accordo con le tue tesi, però c'è questo punto che hai tirato fuori più di una volta del culto del fisico come conseguenza della cultura cattolica.
Sì.
Secondo me questa è una grande cazzata, scusa. Io tra l'altro sono un mangiapreti, sono anche un culturista, sì. Magari un giorno anche da Franco ci conosceremo. E io trovo anzi che il culto del fisico sia sempre stata una cosa invisa alla Chiesa, sì. Cioè
vero.
È sempre stato visto come un involucro il fisico,
hai
semmai la fisicità era esaltata proprio in epoca antica,
hai ragione.
Dell'antica Grecia.
Hai ragione.
Se guardiamo anche per esempio le opere nella storia dell'arte,
sì.
Le statue dell'antica Grecia esprimono benessere,
certo.
Serenità,
forza,
sono d'accordo. Potenza. Sì. Quando passiamo all'iconografia cristiana,
sì.
Esprime
sì.
Tutt'altro, esprime depressione, angoscia, sofferenza, espiazione. Quindi
sì, sì, sì.
Io penso anzi che il culto del fisico, vabbè, se non è fatto in maniera patologica, come magari può essere,
esatto.
sia una cosa positiva e sia una cosa che non abbia niente a che vedere con la cultura cattolica, anzi.
Hai perfettamente ragione.
E allora come spieghi il tuo discorso?
Perché io parlavo del discorso quando è estremizzato, quando il fitness è fine a se stesso, quando la persona non ha nessun altro interesse nella vita che non questo.
Ecco, vabbè.
Quando il fatto di fare fitness è solo per vedersi allo specchio quanto si è perfetti. E niente, cioè non è una questione di benessere, di vivere meglio, di affrontare meglio la quotidianità, anche di far successo con le ragazze se proprio vogliamo, no?
Eh beh, come no.
Capisci? Cioè non ha un fine diverso dal fitness stesso, ma il fitness diventa fine a se stesso, diventa una forma narcisistica. Questa è la patologia. Se dopo uno vuole fare fisico, perché io facevo palestra, facevo karate, no?
Però cioè, scusami, io non sono neanche tanto d'accordo su questo, perché anche il discorso narcisismo è comunque una cosa che non, per me è un narcisismo dal punto di vista fisico, cioè la Chiesa ha sempre insegnato a nascondere il corpo, a coprirlo,
è vero.
Quindi quello, io per esempio che faccio culturismo, quest'anno probabilmente andrò anche in gara, cioè allora tu potresti dire che io sono un narcisista perché io mi alleno proprio per creare un corpo che vada anche al di là della normalità.
No,
però io, cioè,
la patologia diventa tale soltanto quando è fine a se stessa. Se invece il fatto che tu fai fai culturismo perché ti piace il culturismo, perché ti piace fare queste cose, però hai tutta una serie di altri interessi, no?
Sì, cioè, sì, beh, il fatto che stia telefonando
sì, appunto, infatti tutta una serie di interessi nella vita, questo non è più patologia, è semplicemente una passione.
Sì, certo.
Diventa patologia quando è fine a se stessa, cioè quando praticamente riempi il vuoto della vita. E questo diventa patologico.
Certo,
ma tante persone fanno sport e lo fanno
anche a livello agonistico.
Certo,
eccetera.
Non è una questione di il fatto di fare sport, è il fatto che quello diventa l'unica cosa che hai nella vita. Capisci? Questo è diverso discorso. Infatti si parla di percentuale. Io parlavo di scusa, fammi girare un attimo il foglio, del fitness, il 4% di chi pratica il fitness, cioè solo il 4% diventa patologico.
Ho capito.
Capisci? Non tutti quelli che fanno fitness o tutti quelli che fanno sport, scherzi. E se no neghiamo proprio la corporeità.
Ma tu comunque come lo colleghi al discorso della cultura cattolica questo fatto? Questo non sono riuscito a capire.
È una deformazione dall'altra parte, no? Cioè è una deformazione che va oltre. Cioè, il cattolicesimo negava il corpo. Noi abbiamo costruito un buon corpo, una buona fisicità, però è diventato anche un modo di vendere televisivo, cioè un modo di rappresentazione della forma,
di mercificazione,
esatto.
Se questo vuol dire.
E dopo diventa solo quel tipo, non so, la ragazza che vuol fare la velina e fa solo questo, capisci? A un certo punto questo si fissa dentro di lei e quella è l'unica, cioè non è che fare la velina gli dà uno stipendio per fare le cose che gli piacciono.
Ho
ma
capito.
Trasforma se stessa solo per fare la velina, capisci? Cioè è un modo di vedere la vita, di afferrare la vita, che è molto limitativo,
certo,
in questo
certo.
senso.
Dopodiché comunque, ecco,
ti faccio gli auguri per tutti gli sport che fai.
D'accordo, va bene?
Ok,
ciao.
Sì, in effetti aveva ragione di chiedere questa precisazione, perché non era negare lo sport. Pronto?
Claudio, ciao. Marco. No, una riflessione solo, perché un po' seguendo anche il ragionamento di quello che ha appena telefonato. Lì invece nel libro dei Vangeli, no, nella religione cristiana, quello che mi dà più fastidio è invece un modo, diciamo, dualistico da porsi di fronte al corpo, alla corporeità. Da una parte che se mille passi dove che te trovi l'invito a disprezzare quasi il corpo, no? Cioè se il tuo occhio ti scandalizza, levalo, cavolo, se la tua mano ti dà scandalo, tagliala, è meglio per te entrare monco, eccetera, oppure non so, è meglio che perdere il corpo, che si sa, ecco, lo spirito è forte, la carne è debole, insomma tutto sto corpo, no, che a un certo punto diventa quasi mezzo perché dentro l'uomo viva il male e lo rifaccia vivere, insomma, lo ricrei il male, sempre attraverso il corpo, mentre lo spirito sembra qualcosa di etereo, di tutto, insomma, rivolto verso Dio. Ma quello che invece mi dà fastidio è che poi se tu vai avanti in mezzo trovi anche espressioni tipo, non so, tutto completamente contrario, all'opposto, il corpo è sacro, il corpo è tempio dello Spirito Santo, il corpo e le nostre membra, eccetera, rappresentano la Chiesa, le membra di Cristo, eccetera. Cioè voglio dire, quello che mi fa schifo, tra virgolette, quello che mi fa schifo è ancora una volta trovare dentro questi testi sacri il pro e il contro, il dire e l'ho detto e non l'ho detto, o si afferma una cosa e poi se ne mette un'altra contraria che può andare bene lo stesso. Quindi per me più che prenderla come in modo diretto, così come una brutta come si può dire, come un brutto insegnamento da parte di quello che è il pensiero cattolico, io lo vedrei piuttosto come una cosa un po' più subdola, cioè dico una cosa e anche sostengo l'altra, l'opposto della cosa.
E dopo questo, pratico quello che mi conviene, no?
Ecco, e questo è quello che mi dà un po' più fastidio, è un proprio classico dell'ipocrita sta roba. Ciao.
Ciao. C'è in proposito un bellissimo film, che non mi ricordo il titolo, per cui non mi chiedetelo, è la storia di una maestra che a Torino vuol fare passare, diciamo così, la ginnastica femminile per le ragazze e la ginnastica anche per i ragazzi. Bene, è proprio il disegno, diciamo così, di quello che è stato proprio l'introduzione nell'Italia dell'insegnamento della ginnastica, che veniva assolutamente vietato. Se qualcuno ricorda, negli anni 40 c'era ancora la diceria del pugno proibito. Ricordate, quelle persone che hanno un pugno che può ammazzare. Ebbene, era proprio la negazione di quello che era la ginnastica, le persone venivano un po' tarate proprio per impedirle di manifestare la loro fisicità, ed è un modo che è sempre stato usato dalla Chiesa Cattolica per controllare le persone. Riuscire a far venire fuori la ginnastica e lo sport, beh, vi ricordate De Coubertin, insomma, quando ha fatto partire le Olimpiadi, ha trovato l'opposizione feroce della Chiesa Cattolica. Addirittura De Coubertin era contrario che le donne partecipassero alle Olimpiadi, per cui la trasformazione culturale che è avvenuta proprio attraverso i corpi, cioè attraverso lo sport, è stata una cosa grandiosa, cioè potremmo annoverarla fra le rivoluzioni di questo secolo. E vi ricordate che il nemico è sempre stata la Chiesa Cattolica, della salute e della fisicità. Vi ricordo che come arrivarono i cristiani distrussero tutta la medicina, distrussero le terme, distrussero tutto ciò che era di antico, per cui non era questo il senso del messaggio. Il senso del messaggio che io ho lanciato è un altro tipo di messaggio, che rasenta il narcisismo e che rappresenta la vuotezza delle persone. Io però adesso devo chiudere qui la trasmissione, spero di essere stato abbastanza chiaro. Vi ricordo l'appuntamento del 25 ottobre. Paolo, io spero di trovarti in internet, così ci sentiamo, e l'appuntamento è per il 25 ottobre, dove non si sa, naturalmente tutti sanno telefonare, sanno come mettersi in contatto, e ci vediamo là. Ciao, a giovedì prossimo, e probabilmente giovedì prossimo c'è ancora Sciascia. Ciao a tutti e a risentirci, ciao, vediamo un pochino.